vite che non sono la tua.
L'altra scena, quattro rivoluzionarie del teatro, di Andrea Porcheddu.
Molto prima che Marina Abramovic facesse la muraglia cinese a piedi o si mettesse nuda con Ulay a mo' di stipite in una parete, prima che Orlan iniziasse a mutarsi in cyborg e molto prima ancora che le femmine intervenissero, se non nudo, in piazza per rivendicare giuste libertà, certe eleganti signore eduardiane e elisabettiane creavano un'innovativa performance in cui il personale diventava smaccatamente politico, il politico performativo e il performativo pubblico. Nella Londra a cavallo tra 800 e 900, allora, vedere la signora Emmeline Pankhurst ammanettata e portata via dalla polizia fece capire al mondo che qualcosa stava accadendo. Erano le suffragette che si muovevano, il movimento che è stato indubbiamente il primo nel Regno Unito a organizzare l'arte in un'arma e uno scudo politico. Servivano allora gesti eclatanti per scuotere quel mondo e le donne non si tirarono indietro. Ma le più attive, visibili e influenti tra le suffragette erano, come è facile immaginare, le attrici. Le attrici sono sempre state, per fortuna spesso sono ancora, fuori dagli schemi. E quando il movimento decise di scendere in strada, le attrici erano già le diverse, le alternative, e soprattutto erano finanziariamente autosufficienti, abituate ad esibirsi in pubblico e a parlare con la stampa, pronte quindi a diventare leader. Non molti sanno che tra queste donne una delle più attive e influenti fu Edith Craig. Strana storia quella di Edith. È stata senza dubbio la prima grande regista della storia del teatro, eppure raramente si trova traccia di lei nei libri. Si parla sempre dei padri fondatori della regia, si citano giustamente Stanislavski, Meyerkold, Dappiat, Reynard. Si cita sempre il fratello, Edwin Gordon Craig, il grande teorico della super marionetta e artista innovativo. Invece quasi mai si sente il nome di Edith Craig. Chi era Edith Craig? Dobbiamo alla storica italiana Roberta Gandolfi la riscoperta, o forse la scoperta tout court, della lunga avventura creativa di questa straordinaria figura, precorritrice dei tempi. Nel libro La prima regista, edito da Bulzoni, Gandolfi ricostruisce con dovizia di particolari il percorso teatrale di Edith Craig, svelandone l'originalità e una forza tale da farla definire, per l'appunto, la prima regista della storia. Edith nasce il 9 dicembre 1869 a Gusterwoods Common nell'Hertfordshire da Ellen Terry e Edward William Godwin, architetto e scenografo teatrale. I genitori non sono legati da vincolo matrimoniale. Ellen Terry infatti si era separata dal primo marito, George Watts, ricco e affermato pittore, più anziano di lei di 30 anni, e aveva seguito il nuovo compagno in una volontaria clausura in campagna durata 7 anni, dal 1868 al 1875, allontanandosi dalle scene e dando alla luce i due figli. Ellen Terry, vale la pena ricordarlo, era la più grande attrice inglese dell'epoca, una diva, una vera diva che si affiancava con pieni meriti alle due grandi star di allora, Eleonora Duse e Sarah Bernhardt. Edith era dunque una figlia d'arte e predestinata alle scene come il fratello Edward Gordon Craig, di 3 anni più giovani di lei, nato il 16 gennaio 1872. Narra la leggenda che i due fratelli, non essendo riconosciuti dal padre, che pure li crebbe con amore, spingendoli allo studio e alla predisposizione per la cultura e l'arte, assunsero volontariamente il cognome Craig durante un viaggio in Scozia, di fronte a una piccola isola, l'isola di Craig, appunto, che li colpì per la bellezza selvaggia. Furono dunque battezzati nel 1887, quando Edith aveva quasi 20 anni. Una scelta non facile ma indicativa. I giovani Craig prendevano le distanze dalla loro infanzia, si ponevano soli e indipendenti di fronte al mondo del teatro, che frequentavano sin dalla nascita. Edith, ad esempio, aveva debuttato a 9 anni al Royal Court Theatre, accanto alla madre e al fratello. Ellen Terry costruiva la sua carriera di successo, la troviamo a fianco del famosissimo Sir Harry Irving al Lyceum Theatre, un bel teatro importante e imponente nella zona di Westminster, risalente a fine Settecento. Quando i figli possono seguire la madre in tournée, sempre acclamatissime, Edith e Gordon fantasticano il loro teatro, si inventano storie, osservano e apprendono l'antica arte attorale incarnata da Ellen Terry. C'è un bel quadro, una tempera di qualche anno dopo, che ritrae due bambine, Edith con l'amica Pamela Coleman Smith, illustratrice e pittrice americana, autrice di quel quadro. Sono piccolissime, minuscole quasi, accovacciate al buio, dietro le quinte, mentre una gigantesca e bellissima Ellen Terry si rivolge al pubblico di una platea che appena si intravede. Chissà, forse dovevano sentirsi così i figli della grande Terry, affascinati e intimiditi, innamorati e ribelli. Edith Craig aveva studiato a Londra, nella scuola di Mrs. Cole, famosa per il suo carattere battagliero e per le sue posizioni femministe. La madre ci tiene che lei abbia una buona cultura, che non debba soggiacere alle regole di vita dei teatranti troppo spesso nomadi. Poi, nel 1889, Edith va in Germania, a Berlino, per studiare pianoforte. Ma la città stimola la giovane a confrontarsi con il teatro tedesco, con il teatro berlinese. Sono anni vivacissimi, lontani. Per ragioni di studio, Edith e Gordon si scrivono spessissimo, si scambiano consigli di letture e ascolti musicali. Parlano di Goethe, di Dickens, di Schiller, ma anche di Lessing, di Schumann, di Gluck, di Brahms, di Otto Baum, della Dama delle Camelle con Sarah Bernhardt. Fanno progetti drammaturgici e di messa in scena a quattro mani. Gordon invia alla sorella commenti e bozzetti di scena sugli spettacoli in cui recita la madre. Al ritorno in patria, Edith entra ufficialmente nella compagnia di Ellen Terry e di Harry Irving. Con il nome d'arte di Aliza Craig fa ruoli minori, ma si fa notare da un critico d'eccezione, il drammaturgo George Bernard Shaw, che sarà un punto di riferimento costante nel futuro artistico della giovane Edith. Passano le stagioni, si susseguono gli spettacoli. Edith studia, osserva, capisce, matura sempre più la sua idea di teatro, che comincia già a scontrarsi con quella del fratello Gordon. Solo 7 anni dopo può finalmente debuttare alla regia, dirigendo una commedia scritta dal figlio di Irving, Lawrence, basata su un poema di Swinburne. In quello stesso 1897 a Mosca, Konstantin Stanislavski incontra Nemerovich Danchenko e insieme decidono di fondare quel teatro d'arte che cambierà la storia dello spettacolo. Eccoli i padri fondatori della regia. Intanto Edith va a Parigi, entra in contatto con le avanguardie teatrali della scena parigina, avverte le tensioni del simbolismo e del naturalismo, si confronta anche col lavoro di Louis Nepo, con André Antoine. La fine del secolo invece vede Edith Craig impegnata come costumista e attrice in un lavoro corale intitolato Robespierre di Victorien Sardou, librettista della Tosca, autore amato anche dalla Bernarda. C'è una foto che ritrae Edith nel ruolo della popolana. È una bella donna, il viso regolare, lo sguardo tagliente, il braccio sinistro alzato in un movimento degno della Marianne rivoluzionaria. Edith scalpita, non si accontenta più del teatro tradizionale che si fa al Lyceum, si aggrega al più avanguardista Independent Theatre, si dedica con grande successo alla costumistica teatrale aprendo un suo studio a Covent Garden. Impone il suo gusto rigoroso e accurato con uno stile che sa coniugare povertà di mezzi e grande creatività, dando alla costumistica e alle scene valori di drammaturgia. Londra è un fermento in quegli anni, è la capitale del mondo, il regno di Edoardo VII, che succede alla regina Vittoria all'inizio del secolo, dà un impulso di vitalità e frenesia alla città. È la stagione della Belle Époque, delle grandi scoperte, dell'espansione edilizia. E in questo clima si consuma la crisi tra i fratelli, tra Edith e Gordon. Nel 1903, ci ricorda la studiosa Roberta Gandolfi, all'età di 56 anni, Ellen Terry, la grande attrice, decise di rischiare la propria immagine di protagonista assumendo per la prima volta la responsabilità manageriale di uno spazio, l'Imperial Theatre. Forma una sua compagnia, impiegando Gordon come regista e responsabile artistico e Edith come costumista. C'è grande entusiasmo, una fibrillazione di idee e di invenzioni sceniche, ma l'impresa fallisce. Al primo allestimento, The Viking at Helgeland, scritto nel 1857 da Ibsen, fu un mezzo fiasco, smontato in fretta dopo solo 2 settimane di repliche. Il pubblico snobba la proposta perché la famosa attrice, la famosa Ellen Terry, non si cimentava più con uno dei suoi grandi ruoli che l'avevano resa famosa e amata, ma con una parte dura, aspra, cupa di una vendicatrice creata dal drammaturgo norvegese, da Ibsen, per questo dramma storico ambientato nel X secolo. Già durante le prove l'allestimento era faticoso, pur nell'affetto e nella stima reciproca ci sono tensioni. Gordon Craig voleva sperimentare le sue visioni registiche, affinate con lo studio e nei soggiorni all'estero. Voleva aprire un linguaggio astratto, rituale, in una scena ricca e sontuosa, che risultava ostico invece alla scuola tradizionale di Ellen Terry e alle visioni sceniche più povere e efficaci di Edith. Ma non solo, la nostra studiosa Gandolfi suggerisce che in quei pochi mesi di prove, di spettacolo, si sia consumato non solo uno scontro generazionale tra i figli e la potente madre, ma anche uno scontro di genere tra il maschile di Gordon e il femminile di Edith, in lotta per affermare il proprio gusto e il proprio teatro. Dopo l'esperienza fallimentare dell'Imperial Theatre, c'è tempo per Edith di riflettere sulla scrittura teatrale di un poeta e amico come William Butler Yeats e poi per impegnarsi nella lotta femminista. Già nel 1906, in occasione dei 50 anni di teatro di Terry, si organizza un grande festeggiamento al Drury Lane. Interviene il jet set teatrale d'Europa, partecipano Eleonora Duse e Enrico Caruso. Edith organizza una serie di tableau vivant sul tema delle donne illustri, quadri viventi femminili e femministi che colpiscono nel segno e annunciano la grande stagione suffragista. Già, perché come abbiamo visto quelli erano gli anni del rinnovato impegno femminista, erano gli anni delle suffragette. La questione del suffragio femminile è stata introdotta nel Parliament da John Stuart Mill nel 1867, è stata insabbiata per oltre 50 anni. Ma l'aria era cambiata, le donne rivendicavano voto e diritti. Quando sono diventata suffragista? Ebbene, lo sono sempre stata, scrive Edith Craig sul giornale femminista The Vote nel 1910. Ho sempre vissuto in un ambiente dove le professioniste avevano stipendi uguali a parità di lavoro. Nel mondo teatrale, l'ingiustizia di pagare meno una donna perché è donna è quasi sconosciuta. Di fatto nel circolo in cui sono cresciuta le donne avevano salari più consistenti perché erano più intelligenti e più importanti fin dalla tenera età. Dal 1899 Edith Craig, ricorda la studiosa Roberta Gandolfi, viveva con la drammaturga, scrittrice e critica Chris St. John, nome d'arte di Christabel Marshall, in un legame che durerà tutta la vita. Il femminismo delle due donne era anche un modo per affermare la piena dignità e libertà di simili scelte. Ma anche Ellen Terry scelse la militanza femminista. Ne fu anzi un punto di riferimento imprescindibile. Fece parte della Lega delle Attrici per il suffragio, patrocinò eventi e manifestazioni fino a diventare un simbolo pubblico del movimento, al punto che la rivista Free Woman, voce del femminismo radicale, la elesse a esempio di donna libera. Quello di cui le donne avevano bisogno, prima di ogni altra cosa, era di catturare l'attenzione pubblica. Edith, Chris e Ellen erano pronte. Ma l'incontro con un'altra drammaturga militante, Cicely Hamilton, fu foriero di risultati. Con Chris St. John, Cicely scrisse How the Vote Was Won, una farsesca rilettura della Lisistrata. E soprattutto con Edith mise in scena il Pageant of Great Women, allestito il 3 novembre 1909 e a lungo ripreso, che diventerà lo spettacolo più famoso, raffinato e complesso del movimento suffragista sul tema della libertà femminile. Edith Craig è nominata responsabile della spettacolarizzazione delle manifestazioni pubbliche. Anche grazie a lei i testi teatrali, dipinti, concerti privati diventarono marce, striscioni e trombe da cavalleria. Usa le sue competenze di regista, attrice, costumista, scenografa, organizzatrice. E così organizza e firma la coreografia dell'imponente manifestazione del 18 giugno 1910, quando oltre 20.000 donne sfilarono lungo il Tamigi. Inventa un teatro di propaganda, politico e militante, attivo fino al 1914. Cerca testi adatti alla causa. In un'intervista dello stesso anno dichiara: «Tutte le scrittrici e gli scrittori suffragisti dovrebbero dedicarsi il più possibile al teatro suffragista, ne vale la pena». Un appello al quale risponderà ovviamente il socialista George Bernard Shaw. Nel 1911, al culmine della campagna femminista per il voto, ecco la nascita della Pioneer Players, la compagnia teatrale attiva e militante di cui Ellen Terry è presidente, che produrrà circa 150 spettacoli fino al 1925. Edith è manager e stage director e vicinissima alle rivendicazioni politiche del movimento. Sotto l'egida della Terry e il sostegno di George Bernard Shaw, Edith e Chris con la Pioneer Players mettono in scena testi attenti alle tematiche di impegno sociale come Mrs. Warren Profession, oppure Ibsen o classici di Shakespeare rivisitati, o ancora le opere fino allora sconosciute della suora benedettina del X secolo, Rosvita. È un periodo di grande creatività. Finalmente Edith può dare spazio alla sua fantasia, al suo gusto, alla sua visione della scena. Si confronta da lontano con il lavoro dei colleghi, uomini, di quei padri fondatori come il fratello Gordon, come Reinhardt, come Jacopo, spesso allestendo lo stesso repertorio, e matura così la sua cifra stilistica. Trasforma in elemento di forza la povertà dei mezzi, rende politica ed evocativa la semplificazione di costumi e scenografie. Guarda sempre più a un antinaturalismo di marca spiccatamente novecentesca. L'8 maggio 1911 la compagnia debutta al Kingsway Theatre della manager e attrice femminista Lena Ashwell con 3 atti unici. Sarà un grandissimo successo, scriverà George Bernard Shaw negli anni 30, molto dopo. Per il rilievo della direzione artistica intrapresa e l'infaticabile attività, la Pioneer Players ha segnato l'avanguardia teatrale più di ogni altra consorteria dell'epoca. La Prima Guerra Mondiale cambierà molte cose. Nelle difficoltà, nelle tragedie quotidiane, nei problemi economici e organizzativi, la compagnia continua a fatica la sua attività, ma non si ferma. Viene meno l'impeto suffragista, soppiantato da un lato dallo slancio patriottico e dall'altro dalla questione pacifista. Edith Craig si mobilita per una campagna di resistenza culturale. Affronta il repertorio drammatico europeo e internazionale in cui spiccano le opere di Paul Claudel e riesce a mantenere alta la qualità della proposta. Nel 1916 un altro incontro segna la vita di Edith Craig, che conosce un artista, la pittrice Claire Toni Atwood. Con Chris e John inizieranno un ménage à trois solidissimo, durato fino alla morte di Edith Craig e anche oltre. Volevano essere sepolte assieme, ma le ceneri della Craig sono andate perdute, almeno così si dice, e accanto alle tombe delle sue compagne c'è un piccolo memoriale. Nel dopoguerra Edith continua la sua infaticabile attività di regista, impegnata, si dedica al decentramento, al teatro amatoriale, lavora ovunque. Poi, nel 1928, a 81 anni, muore Ellen Terry. L'anno dopo Edith firma la sua ultima regia ufficiale, Singing Jewel Birds, di Upton Sinclair, ispirato a uno sciopero di portuali. Ma il suo impegno sarà rivolto, anche scontrandosi con il fratello, a preservare la memoria della madre. Apre al pubblico la casa di campagna nel Kent, con Claire Atwood e Chris St. John, vivono della dipendenza della tenuta. Sono ormai anziane, sono legatissime, si amano. Convertono il fienile in un piccolo teatro, chiamandolo Barn Theatre, e ogni anno, per l'anniversario della morte della famosa attrice, organizzano spettacoli per commemorarla e omaggiarla nel segno della scena. Il Barn Theatre lentamente diventa la stanza tutta per sé, un teatro privato, intimo, davvero alternativo, un luogo in cui presentare solo 3 o 4 spettacoli l'anno e dove continuare a condividere la passione per il teatro. Attorno a quell'esperienza nasce anche la Burns Theatre Society, un circolo di artisti, poeti, scrittori che si stabiliscono nel Kent, nel Sussex, e che gravitano proprio attorno alla casa delle tre donne. Il cottage di Vita Sackville-West è vicinissimo e la scrittrice porta ogni tanto con sé, nelle sue visite al Bar Theatre, l'amica Virginia Woolf. Edith Craig le ispirerà la figura protagonista del suo ultimo romanzo incompiuto, Between the Acts, tra un atto e l'altro. Il personaggio è quello di Miss Latrobe, una regista che si affanna per allestire uno spettacolo, preoccupata per la pioggia incombente. Lo spettacolo nel romanzo non andrà benissimo, ma, scrive Virginia Woolf, è nel dare che consiste il trionfo. Così dice Miss Latrobe, e in queste poche parole si riassume molto bene l'intera vita di Edith Craig. Edith Craig passa gli ultimi 15 anni della sua esistenza nel Kent, nell'affetto delle sue compagne. Muore il 27 marzo del 1947 a 78 anni. Il Barn Theatre è ancora là a ricordare un passato di vita, di lotta e di arte.
Stand on me, from time.
non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.